Ciao, sono Paolo Giordano e nel mio podcast vi racconto una missione di ricerca e soccorso sulla nave di Emergency, un'esperienza dall'interno di una delle crisi umanitarie più vicine a noi eppure più silenziose. Una crisi di cui forse sapevo molto, ma avevo capito poco. Puoi ascoltare In viaggio non pregare sulla tua piattaforma audio preferita.
Heads of state from around the world are arriving in Washington, D.C. today. Our nation's capital is hosting the NATO summit for the first time in 25 years.
Mentre martedì 9 luglio i leader della NATO si incontravano a Washington per il 75esimo summit dell'Alleanza Atlantica, alcuni ricercatori hanno lanciato l'allarme. I bilanci militari stanno erodendo il clima, producendo circa 233 milioni di tonnellate di CO2. Un inquinamento che riscalda il pianeta più di quanto non inquinino interi paesi. Questo è l'inizio di un articolo sul Guardian uscito questa settimana, proprio il 9 luglio, il giorno dell'inizio del summit NATO. In pratica, secondo una ricerca condotta da tre gruppi internazionali, il Transnational Institute e il Tipping Point North-South del Regno Unito e l'olandese Stop Wapenhandel, la spesa militare aumenta le emissioni di gas serra, distoglie finanziamenti essenziali dall'azione per il clima e consolida un commercio di armi che alimenta l'instabilità climatica. Viviamo in un momento storico nel quale siamo circondati da guerre. E per prima cosa le guerre comportano perdite di vite umane, sfollati, profughi, povertà, malattie. Ma tutto quanto gira intorno alle guerre, in atto o potenziali, cioè il riarmo, ad esempio, ha effetti deleteri per il futuro del nostro pianeta e anche per noi. È un lato della medaglia che non vediamo o che forse non vogliamo vedere. D'altronde va detto che forse ci stiamo anche abituando alle morti, ai bombardamenti, alle immagini di palazzi sventrati e persone uccise. Ci siamo abituati alla sofferenza, o forse sarebbe più giusto dire che ci siamo assuefatti. Quasi non ci fanno più effetto certe immagini. Ne prendiamo atto e poi ognuno cerca di rimanere a galla nella propria piccola vita. Ma l'aspetto legato all'inquinamento di tutto quanto è la preparazione di una guerra, in realtà ci tocca molto da vicino. Perché non abbiamo intorno solo le guerre, abbiamo intorno a noi ammassi di armi. Viviamo su un pianeta che giorno dopo giorno è sempre più armato. Siamo seduti sopra una grande Santa Barbara. Ora vediamo nello specifico alcuni numeri. Gli stati membri della NATO nel 2023 hanno investito 1,34 trilioni di dollari, cioè oltre 1.000 miliardi di dollari, nei loro eserciti, con un aumento di 126 miliardi di dollari rispetto al 2022. La spesa militare è altamente emissiva. Gli aerei consumano enormi quantità di combustibili fossili, così come le basi militari e gli hub logistici. E l'equipaggiamento militare deve essere regolarmente utilizzato e sottoposto a manutenzione per rimanere pronto al combattimento, il che produce inquinamento. L'anno scorso i membri della NATO erano responsabili del 55% di tutta la spesa militare globale, con gli Stati Uniti che rappresentavano più di due terzi di quel totale. L'aumento della spesa militare dei paesi NATO aggiungerà all'atmosfera 31 milioni di tonnellate di emissioni che riscaldano il pianeta, un aumento di circa il 15%. Per capirci, in termini di gas serra, è come se negli Stati Uniti si aggiungessero di colpo 6,7 milioni di auto sulle strade in un anno. E proprio gli Stati Uniti, il cui esercito è già il principale responsabile istituzionale di emissioni al mondo, sono stati responsabili della quota dell'aumento con più di 500 miliardi di dollari. Sono stati seguiti da Polonia, Regno Unito e Germania, i cui bilanci militari sono cresciuti rispettivamente di 16 miliardi di dollari, 10,9 miliardi e 10,7 miliardi. Nell'articolo pubblicato dal Guardian leggiamo anche questo. Se solo l'aumento della spesa militare della NATO fosse dirottato verso azioni per fermare il riscaldamento globale, potrebbe coprire completamente il finanziamento climatico minimo per i paesi in via di sviluppo proposto nei negoziati sul clima delle Nazioni Unite di quest'anno. Pensate se fossero dirottati anche nelle spese sociali, nei servizi sanitari, eccetera. Secondo una stima del 2022, le forze armate mondiali producono almeno il 5,5% di tutto l'inquinamento che riscalda il pianeta, ovvero più dell'impatto ambientale totale del Giappone. Ora, ricordiamo che il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, il principale organismo mondiale per il clima, ha spiegato che il mondo deve ridurre le emissioni del 43% entro il 2030 per soddisfare gli obiettivi più ambiziosi dell'Accordo di Parigi. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una riduzione annuale delle emissioni militari di almeno il 5%, ma i paesi della NATO si stanno muovendo nella direzione opposta. Nel 2023 l'alleanza ha preso un impegno duraturo a versare entro il 2028 almeno il 2% dei loro bilanci nazionali negli eserciti. Si prevede che 2/3 dei suoi membri raggiungeranno o supereranno questo obiettivo quest'anno. I funzionari della difesa hanno elogiato questi sforzi come necessari per la sicurezza, ma i ricercatori affermano che questi sforzi stanno avendo un impatto negativo sulle comunità mondiali, alimentando il riscaldamento globale e dirottando i fondi dai finanziamenti per il clima. Se tutti i membri raggiungono l'obiettivo del 2% entro il 2028, creeranno tanto inquinamento da gas serra quanto la produzione annuale della Russia. I veri benefici dell'aumento della spesa per la difesa, affermano gli autori del report da cui siamo partiti, sono i produttori di armi, ai quali l'alleanza ha promesso di sostenere vari piani e impegni. È vero che la crescita del budget militare non si riflette sempre immediatamente nei ricavi e nei profitti dei produttori di armi, dato che la produzione e l'approvvigionamento possono richiedere anni. Ma è anche vero che tra il 2022 e il 2023 gli arretrati di ordini presso le 10 principali aziende di armi al mondo sono aumentati in media di oltre il 13%, parliamo di profitti record. Il report ricorda poi una cosa. Esistono alcune misure di salvaguardia ambientale per limitare l'inquinamento causato dall'industria delle armi, ma negli Stati Uniti e in Europa, in particolare, queste norme vengono sempre più ignorate se considerate un ostacolo all'aumento della produzione di armi. Insomma, potremmo concludere che non esiste una nazione o un'alleanza sicura su un pianeta che non è sicuro. E oggi, fuori da qui, ci occuperemo di questo. Della corsa agli armamenti, che non ha coinvolto solo la NATO, ma anche altre aree del mondo. Una corsa agli armamenti che, oltre a preoccuparci, perché se ci sono più armi, prima o poi potrebbero essere anche usate, e già abbiamo molti esempi di guerra in corso, ci preoccupa anche per il futuro del nostro pianeta, perché è un lato poco dibattuto di un fenomeno ampio come quello dell'inquinamento globale. Come al solito cercheremo di investigare questo tema attraverso parecchi paesi e chiuderemo poi con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Siamo partiti dalla NATO e quindi cominciamo con un rapido focus sull'Italia, che è membro dell'alleanza. Secondo il report del 2024, Economia a mano armata di Greenpeace, in un decennio l'Italia ha aumentato la spesa militare reale del 26%, raggiungendo quasi 6 miliardi di euro. Nello stesso periodo, la spesa per la salute è aumentata solo dell'11% e quella per l'istruzione di appena il 3%. In breve, la spesa sociale si è ridotta a fronte di un aumento di quella militare.
Come dico anche qua da un anno e mezzo, quindi sono monotono, la possibilità di un'accelerazione dipende dalle regole europee.
Questo che avete sentito è il ministro della difesa italiana Guido Crosetto, il 10 luglio, dopo la reiterata richiesta della NATO di arrivare al 2% del PIL per la spesa militare entro il 2028. Crosetto ai giornalisti ha detto che l'Italia farà di tutto per mantenere l'impegno e che spera di poter avere il via libera all'esclusione degli investimenti in difesa dal patto di stabilità della UE. Insomma, scalpitiamo proprio per armarci. Ora, naturalmente i paesi all'interno della NATO non sono gli unici al mondo che si stanno riarmando. Partiamo dal riarmo in Asia. Anche molti paesi asiatici hanno avviato una corsa alle spese militari, preoccupati per i test missilistici e nucleari della Corea del Nord e per le incursioni nel Mar Cinese meridionale di Pechino.
Japan is arming itself like it never has before.
Prendiamo il caso del Giappone, perché è uno dei più esemplificativi del cambio di paradigma della nostra epoca, che spinge tutti i paesi ad accrescere le spese militari. Dobbiamo ricordare intanto una cosa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Costituzione imposta dagli Stati Uniti al Giappone proibiva a Tokyo di avere un esercito regolamentare con l'obbligo di avere una politica estera pacifista. All'articolo 9 la Costituzione prevede la rinuncia formale alla guerra e al mantenimento di forze armate. Oggi il Giappone dispone di forze di autodifesa che non possono prendere parte in conflitti armati, ma possono essere impiegate solo in scenari che presentano rischi alla sicurezza nazionale. Ecco, nel 2023 il governo guidato da Fumio Kishida ha approvato la revisione di 3 documenti sulla sicurezza: la strategia di sicurezza nazionale, la strategia di difesa nazionale e il piano di sviluppo delle forze di difesa, per rafforzare le capacità di difesa del Giappone in un contesto securitario sempre più instabile. Da questi documenti discende un aumento del bilancio nazionale per la difesa al 2% del PIL, dall'attuale 1%, entro il 2027, oltre a una corsa al riarmo per contrattaccare le strutture militari nemiche. L'aumento dovrebbe far crescere il budget quinquennale per la difesa da 27,5 mila miliardi a 43 mila miliardi di yen, circa 315 miliardi di dollari. Una quota che posizionerà il Giappone come terza potenza al mondo dopo Stati Uniti e Cina per entità della spesa militare. Parlando di Asia e di riarmo, non si può non parlare di Taiwan. Anche la spesa militare di Taipei è cresciuta dell'11% nel 2023, raggiungendo 16,6 miliardi di dollari. A causa del rischio paventato di un'invasione cinese, Taiwan ha aumentato il budget della difesa, che nel 2023 è passato al 2,5% del PIL, con l'obiettivo di raggiungere il 3% entro il 2026.
Moving on, Taiwan has extended the current mandatory military service to 1 year from the present 4 months for people above the age of 18. President Tsai Ing-wen announced the decision earlier today.
Inoltre, il governo taiwanese ha deciso di allungare il periodo del servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini maschi di almeno 18 anni, che è passato da 4 mesi a 1 anno. In questo periodo i soldati di leva saranno sottoposti a un addestramento più intenso che comprenderà esercitazioni e utilizzo di armi più potenti. Da quando i diplomatici di tutto il mondo si sono riuniti per parlare di come rallentare la marcia del cambiamento climatico, l'unica istituzione palesemente assente è stata l'esercito. Questo è stato voluto. Su richiesta degli Stati Uniti, la segnalazione delle missioni militari è stata ampiamente esentata dal protocollo di Kyoto nel 1997, il documento che ha stabilito obiettivi vincolanti sulle missioni per le nazioni firmatarie. L'accordo di Parigi del 2015 aveva annullato questa esenzione, ma non è stata ancora richiesta la segnalazione delle missioni militari. I dati quindi rimangono incredibilmente discontinui. Solo alla fine dell'anno scorso, in vista della riunione delle Nazioni Unite sul clima a Dubai, il collegamento tra esercito e cambiamento climatico è stato sollevato in brevi accenni in un rapporto. Comincia così un pezzo di The Atlantic intitolato «Le missioni militari sono troppo grandi per essere ignorate». Anche in questo caso cominciamo con un dato. L'esercito statunitense è il più grande consumatore istituzionale di petrolio al mondo, secondo il progetto Costs of War della Brown University. L'esercito statunitense utilizza tutto quel petrolio per far volare i suoi jet, alimentare le sue navi e rifornire le sue circa 750 basi in 80 paesi e territori. A causa dei dati incompleti è difficile confrontare le emissioni degli eserciti del mondo, ma in ogni caso qualcosa, anche se poco, lo abbiamo. La Camera dei Comuni del Regno Unito ha stimato che l'esercito nazionale è stato responsabile di gran parte dell'inquinamento globale. Sappiamo anche che la Cina, oltre a essere il più grande emettitore di gas serra al mondo, ha il personale militare in servizio tra i più ampi al mondo e quindi probabilmente inquinerà moltissimo. Ora, per chi analizza questo genere di argomenti, c'è una soluzione abbastanza ovvia. L'unico modo per frenare ulteriormente le emissioni è quello di ridurre le spese militari.
20여 년 전 뿌려진 환경 운동의 씨앗이 이제 한두 그루의 나무로 자라나고 있습니다.
Questo che state ascoltando è Yul Choi, un noto ambientalista sudcoreano che nel 1995 ha vinto un Goldman Prize, una specie di premio Nobel per l'ambiente, per il suo lavoro nella lotta all'inquinamento e contro le armi nucleari. Nel mezzo del summit a Dubai nel 2023, lui e Sung Jin-yoon, la preside della facoltà di studi ambientali alla Seoul National University, sono entrati nel centro media tenendo in mano dei cartelli che dicevano Stop War e Go Green. La guerra, ha raccontato in quell'occasione Yul Choi, emette molti gas serra, ma soprattutto sprechiamo un sacco di soldi per farle, le guerre. Mentre quei soldi potrebbero andare ai fondi per il clima per salvare la vita dei paesi in via di sviluppo. Ecco, l'idea di dirottare il budget militare verso fondi per il clima è allettante, ma per chi? Ovviamente per chi ritiene che un grande apparato militare faccia più male che bene. Ma se si ritiene che la stabilità globale dipenda da un esercito corposo e molto armato, la questione di come ridurre il suo contributo al cambiamento climatico è decisamente meno rilevante. Affrontare le emissioni militari, conclude il pezzo di The Atlantic, è in definitiva una conversazione su come vedere la sicurezza sulla Terra. Ma è una conversazione che in qualche modo deve aver luogo. E come per tutte le cose relative al cambiamento climatico, il progresso non può arrivare in fretta. Quest'anno una persona su sei nel mondo è stata esposta a conflitti, dalla guerra civile in Sudan alla guerra della Russia in Ucraina fino alla guerra tra Israele e Hamas. Insomma, la guerra è tornata, i conflitti sono al loro punto più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. E mentre ci confrontiamo con la morte delle persone, non dobbiamo perdere di vista ciò che la guerra lascia dietro di sé. La silenziosa vittima dell'ambiente. Anche questo è l'attacco di un pezzo su The Conversation, che si occupa del tema legato alle conseguenze ambientali della guerra, sottolineandone un aspetto: come interagiscono guerra e cambiamento climatico. Ad esempio, la guerra di lunga data dal 2003 al 2020 nella regione del Darfur in Sudan è stata soprannominata la prima guerra mondiale a causa del cambiamento climatico, perché le sue origini risiedono nella siccità e nella crisi ecologica. Scrive The Conversation: sebbene sia difficile tracciare chiaramente un collegamento tra i cambiamenti climatici e un conflitto armato, i cambiamenti climatici sono quantomeno un fattore indiretto dei conflitti armati e possono esacerbare i fattori sociali, economici e ambientali esistenti. A sua volta, il conflitto peggiora i danni causati dai cambiamenti climatici, dato che limita la capacità delle persone di rispondere o far fronte agli shock climatici. Quando le guerre infuriano, inoltre, hanno ovviamente la priorità per i governi. Questo, a sua volta, limita gli sforzi per ridurre le emissioni o adattarsi al cambiamento climatico e può peggiorare disastri.
Damage and despair. All that's left in the Colombian town of Mocoa after Saturday's devastating mudslide. At least 273.
In Colombia nel 2017 c'è stata una frana che ha ucciso oltre 300 persone. Ma perché è stata così mortale? Cioè, perché sono morte così tante persone? Perché molte persone erano fuggite nella città colpita, Mocoa, per evitare la guerra tra narcos, stati e gruppi paramilitari, e avevano costruito case di fortuna senza alcuna protezione contro i disastri ambientali. Bene, si fa per dire. Abbiamo visto i costi del riarmo, quelli dell'industria militare e quelli causati dalla guerra. C'è un altro tema importante. Quanto costa sotto il profilo ambientale una occupazione militare? Di questo aspetto si è occupato nel tempo il Conflict and Environment Observatory. Le occupazioni possono avere una durata relativamente breve o possono durare anche decenni. Mentre gli stati hanno l'obbligo di proteggere la popolazione occupata, i loro obblighi ambientali sono meno definiti. Come nel caso dei conflitti, le occupazioni possono frenare lo sviluppo sostenibile, ad esempio limitando l'accesso ai materiali o a tecnologie o fungendo da barriera agli investimenti. I programmi e i progetti ambientali preesistenti possono essere ridotti o sostituiti da una nuova amministrazione entrante. Una mancanza di investimenti e sviluppo può portare al lento collasso di infrastrutture ambientali critiche, infrastrutture che possono essere danneggiate o degradate da periodi di violenza. La maggior presenza militare può avere un impatto sui paesaggi tramite movimenti di veicoli o aree di addestramento, o tramite la costruzione di muri e recinti, che possono interrompere i movimenti della fauna selvatica e separare le persone dalle risorse da cui dipendono. Una cattiva gestione dei rifiuti nelle basi militari, sia gestite dagli stati che da appaltatori privati, può danneggiare la salute pubblica e l'ambiente. Nel frattempo, le risposte militarizzate ai problemi di sicurezza possono creare danni ambientali più gravi di quanto farebbero le risposte civili. La popolazione occupata, infine, potrebbe non essere in grado di godere degli stessi diritti umani ambientali di quelli dell'occupante ed essere costretta a vivere con risorse limitate, servizi ambientali più scadenti e livelli più elevati di inquinamento. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui.
If this aid operation had been started, let's say a year ago, before the crisis descended to this level, all the types of operational field procedures that the UN has would have been effective. This crisis could have been prevented.
Oggi vi suggeriamo The Horn, una serie di podcast dell'International Crisis Group. Dalla rivoluzione in Sudan alla guerra civile in Etiopia, dalla situazione di stallo politico in Somalia alla diffusione regionale del jihadismo. E prova a raccontare cosa significano queste crisi da un punto di vista degli equilibri regionali africani e non solo. A sabato prossimo. Se ti piace questo podcast, seguilo su Spotify. Attiva la campanellina e se ti va, metti 5 stelline. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.